quindi no, ecco, l'interessante è che è arrivato questo matrimonio nel 91, abbiamo detto, e da lì quella vita si è stabilizzata in Germania, immagino.
E quasi.
Scelta.
Diciamo che okay, quindi siamo nello studio della musica, si è creato diciamo un germe di anche di uno studio, di un interesse anche nel campo della archetteria e della liuteria. Quindi tutto il periodo musicale fatto in Germania ho sviluppato diciamo, questo interesse della manualità e quindi l'interesse di tutto quello che è concernente diciamo alla manutenzione dello strumento che si usa giornalmente. In effetti quello è nato un po' una passione. In effetti una volta terminato gli studi iniziai l'attività da musicista qui in Germania. In effetti ho iniziato a essere membro di alcune orchestre a Wuppertal, quindi fare i concorsi, quelli classici per entrare in orchestra. A Wuppertal sono arrivato secondo, mi proposero un contratto così di 2 mesi, che è stata veramente un'esperienza, perché a quel punto mi sono visto confrontato con l'attività di ogni giorno, da musicista non come solista, che no, quello è riservato a una cerchia di pochissimi, quindi neanche come musicista da camera, perché quello è anche una vita non semplice prima di riuscire a emergere anche come ensemble, come quartetto, come trio. Infatti con mia moglie avevamo iniziato già un'attività da trio con un altro violoncellista da svolgere parallelamente l'attività orchestrale. Però ecco, dopo questo periodo in orchestra a quel punto mi sono reso conto che è veramente quello che voglio fare della mia vita. C'è stata un attimo quasi una leggera crisi di identità, perché mi sono visto veramente non completamente realizzato. Chiaro, nella vita sarebbe bello fare quello che si vuole, e sarebbe bello, però non sempre è possibile. Infatti il fatto che ho continuato diciamo, questo interesse qua dell'archetteria, caso voluto, non è sempre sono dei casi fortuiti che vengono a cambiare direzione un po' la vita. Un collega di mia moglie che nel frattempo aveva ricevuto un posto all'orchestra di Düsseldorf, ce n'era un esperto d'archetteria, di liuteria, mezzo francese, belga, però che coltiva un rapporto intensivo con la Francia. Francia che è culla dell'archetteria mondiale praticamente, mi consigliò proprio di andare a trovare uno dei suoi amici archetai di fama mondiale, così, e infatti lo feci. Se andai una volta per conoscere un personaggio molto interessante che si chiama Benoît Rolland, ed era uno dei grandi archetai, che lui a sua volta era anche musicista, che lo studiò anche a Parigi e tutto, quindi e siamo conosciuti, siamo anche trovati bene, e si è creata un'amicizia, e così andai una volta a fare un tiracinio di una settimana, proprio per gusto di annusare proprio questo mestiere, questa attività. E in effetti lì è stato l'inizio di un'altra storia d'amore.
L'attività in proprio oppure con altri, quando è cominciata realmente poi?
No, diciamo che a questo punto mi sono messo a lavorare lì un periodo, alternando diciamo, la famiglia, perché a questo punto mia moglie qua, che sono in orchestra, quindi alternavo è più l'attività del musicista in Germania. Sì, tre elementi da far coincidere. In effetti andavo 2 settimane in Francia, dopo tornavo, rimanevo un mese e mezzo, così, e dopo rientravo là e iniziavo man mano, acquisivo un po' manualità, e imparavo nuove tecniche, proprio nel restauro, nel produrre gli archi e cose del genere. Però ad un certo punto mi sono chiesto, ma devo prendere una decisione qua, o a destra o a sinistra? No, vado dritto. Quindi ho lasciato l'attività musicale, per fortuna che mia moglie è stata consenziente, perché ha detto no, intanto lavoro io e vediamo se è quello che vuoi fare, se vuoi fallo. In effetti è quello che è venuto fuori in pratica. Andai dopo la nascita di mia figlia nel 92, settembre 92, l'ottobre del 92 partimmo per la Francia,
Tutti.
Tutti. Non abbiamo di quelli. E chi li ferma? Sì, sì, vedi, ci andai così mezz'anno a vivere nella Bretagna, bellissimo, ve lo consiglio, una regione molto carina, in un golfo, veramente un paradiso terrestre, un golfo di Morbihan, che effettivamente affittammo una casa bellissima, bretone, con un camino enorme, una roba che... Ma sì, veramente era una... che questo però questo camino era talmente bello, però divorava il legno. No, deve essere delle steche. In effetti, arrivando in autunno, poi non c'erano più neanche possibilità di comprare il legno, perché ormai i contadini questo l'avevano già venduto, allora toccava un po', invece riuscì a trovare ancora un po' del legno, però in occasione me lo caricai anche per strada in macchina. E quello mi liberava tutto, era così bello poi arrivare la sera.
E quindi poi vi siete stabiliti per un periodo lì?
Esatto, diciamo che siamo stati quasi mezz'anno lì a vivere nella Bretagna, proprio una famigliola d'artigiani, il marito va la mattina a studiare, a imparare dal maestro che era lì, e mia moglie accudiva la bimba di appena nata. Infatti mia figlia si fece un viaggio di 1000 chilometri un mese. Quando ce n'era un mese, infatti, da quel giorno i miei figli sono abituati a viaggiare destra e sinistra, proprio neanche non si scompongono, salgono e partono.
Comunque lì non c'era un rapporto, diciamo, contrattualizzato di lavoro, era
solo da imparare. Esatto, di tiro di... Sì, in effetti no.
Imparato, no?
Sì, in effetti no, era tutto a carico proprio, quindi senza...
Un investimento, insomma.
Esatto, una mia scelta veramente... riflettuta e ho seguito un po' un istinto innato, ho detto cosa voglio fare. In effetti quello che vedevo non realizzato, diciamo, in orchestra era questo rapporto sociale, il contatto con la gente, col mondo intero, quello lo vedevo un po' perso. In effetti quello mi creava un piccolo problema per il mio modo di essere. Diciamo che ogni tanto che uno dovrebbe anche poter rinunciare a qualcosa nella vita, però ecco, quello è uno dei miei componenti importanti. In orchestra stare zitto non riesco.
Poi quindi, insomma, dopo quell'esperienza è cominciata l'attività?
Esatto, sì, dopo sono rientrato, dopo un periodo così, un attimo di riflessione, aprì attività.
A Colonia.
Esatto, a Colonia. Vicino a un cimitero famoso, Melato, Frito, ecco, una zona abbastanza tranquilla, leggermente periferica, perché non volevo dare all'occhio, non volevo essere, diciamo, presente nella città, così come dire, sono arrivato, cercavo di essere anche modesto e iniziare un po' così, anche, sì, anche visto che non possedevo il titolo di maestro in Germania, quindi sapevo di essere un pugno nell'occhio rispetto ad altri liutai così già presenti
non
sul mercato.
Non si può scrivere il titolo di maestro da un paese all'altro?
No, ma diciamo che feci l'esame a Mirecuo, la cittadina dove esiste tuttora la scuola di liuteria in Francia, quindi feci il diploma di archettaio. E assieme dopo a questo francese qua che 2 anni fa è venuto da me a lavorare, eravamo con
il francese?
Sì, francese, tutto il Mirecuo. In effetti lo facciamo insieme questo esame. Dopodiché, ok, dico, un diploma di una certa importanza, che in Germania ho convinto che mi dovesse creare problemi, invece e qua viene a fare il titolo, il mastro. Ma mai sentito in quello che caso.
Secondo me interessa questo aspetto, come italiano comunque, i nomi di cognome, no? Ecco, è stato difficile avere un'attività in proprio, seppur in un settore così specifico e particolare, insomma. Ecco.
Ma ci si potrebbe sempre lamentare, dire no. Dico francamente, visto che avevo a che fare con musicisti, il musicista non è una nazionalità, è un cosmo. Quindi, tranne, diciamo se dovessi venire forse da chissà che paese con mancanza di tradizioni culturali, ok, forse potrebbe essere un problema, però venendo dall'Italia, no? L'Italia, sì, no? Musica e tradizione esiste ed è assolutamente, infatti è stato sicuramente un aiuto essere italiano, forse in quel caso a Colonia. colonia legata dalle sue radici poi all'Italia, e quindi diciamo...
Ma poi la comunità anche italiana è abbastanza...
Beh, quello per, purtroppo non c'è stata nessuna... Non è stato nessun rapporto, proprio sconosciuto. Io sono proprio caduto lì, mi sono trovato nel contesto della musica e purtroppo la presenza della musica dell'italiano qua non c'è. Qua c'è la presenza dell'immigrato, l'immigrato con tutti altri problemi. In effetti io non mi sono trovato con questa problematica così del figlio perso qua, e, ok, malinconia di casa, forse sì, una forma, sì, però... Dico, era un contesto musicale molto vivo.
Certo, diverso. Ecco. Un paio di cose che mi interessano riguardo al rapporto con i figli. Ecco, con i figli, che lingua parlate?
Da italiano a italiano.
E con una moglie vi comunicate in tedesco?
Alterniamo, ad esempio adesso parlavo con mia moglie in italiano.
Ah sì, quindi la moglie ha imparato italiano?
Sì, sì. Ah. Lei l'ha imparato, lo sa discretamente, che non potrà veramente filosofeggiare proprio. Si parla, si comunica, si chiacchiera e si discute in italiano. Ok, tra mia moglie alterniamo a seconda dell'orario, del contesto, dell'umore. Se mi vuole brontolare, mi brontola in tedesco. Per dirne una.
Sono due figli?
No, c'è un figlio, undicenne, Alessandro, e una figlia, fra un po', quindicenne, Elena. Quindi,
tutti due nomi italiani.
È chiaro, assolutamente. Quindi è sentito proprio, è sentito.
E immagino quindi bilingue, figli,
esatto. Cresciuti qua in Germania, quindi il contatto con l'Italia è limitato ai parenti o i brevi periodi delle vacanze in Italia, che ormai tutti i nostri amici ormai ti dicono: ma dove siete andati alle vacanze? Indovina un po'. mio figlio l'altro giorno ha fatto il furbo, eravamo invitati da amici brasiliani e dice: ma dove eravate queste state? Mio figlio va a dire: ma eravamo in Turchia. Porca di to, tuo padre è andato in Turchia, questa gliel'ha raccontata, ecco. E c'è stato un par di minuti che
ci sono creduto. Invece questo legame con l'Italia è piuttosto forte anche nei figli.
Sì, sì, in effetti è bellissimo, perché diciamo, pur vivendo qua, diciamo che l'Italia non è lontanissima, non è lontana, diciamo che sarebbe stato sicuramente un problema non conoscendo la lingua, quello sarebbe stata una barriera insormontabile.
Come dicevo dall'inizio, insomma, di educarmi con due lingue.
Diciamo, è stato un senso innato mio, quella di voler fin dall'inizio, anzi ancora prima della nascita, iniziare a parlare ai miei bimbi in italiano, quindi proprio come dovuto, né più né meno, senza stare neanche a riflettere o filosofeggiare o chissà leggere che libri.
Lei ha doppia cittadinanza o sempre quello che è italiano?
Sì, per pigrizia solo quello italiano.
Come funziona? Perché se sono sposato con una tedesca potresti
Sì, potrei, adesso mi sembra che la possibilità della doppia.
Sì, sì. Possibile oggi, no?
Sì, sì. Penso di sì, dico francamente che...
Non si è interessato a qualcosa?
Un po' ignorata, proprio a parte sono leggermente anarchico, come dire: ah, ma se questo e quell'altro, no, io sono basta, quindi senza, in effetti il rapporto con l'amministrazione, diciamo, l'attività è una cosa, okay. Tutta la legalità, quello è dovuta, però okay, il fatto di essere italiano, avere i documenti italiani o non essere tedesco, quello mi interessa poco, mi sento un po' più europeo che forse più italiano che tedesco, quindi okay. Questo voglio relativizzare un po' questa differenza, così che non la sento.
Non ti pensa il fatto magari che non potrei votare alle elezioni politiche qua o in qualche maniera, o non c'è un interesse?
Sì, alle locali, sì, sì. In effetti,
quelle politiche.
Esatto, sì, quello può essere l'unico inghippo. Diciamo, ormai in Italia ci ho rinunciato perché, a parte, non è stato mai comunicato niente. Veramente è una cosa che dico, ma ogni tanto mi arrivava qualche lettera per qualche motivo o quell'altro, quindi sanno che esisto, che sono iscritto all'AIRE, però durante le votazioni, anche l'ultima votazione che si poteva fare tramite lettera,
non è arrivato nulla.
Vero, non ero l'unico, in effetti, certo. Ci si sente un po' leggermente
trascurati, un po'
ignorati, proprio come dire: state fuori, che se ne frega. In effetti ormai uno si abitua e diventa... Sì, diventi un po' combattiva a modo tuo e via, quindi in effetti il rapporto con consolato quindi non esiste, in effetti, o prima o dopo dovrei rinnovare il passaporto, per altri motivi, per andare all'estero in paesi magari, ecco, fino adesso non l'ho fatto proprio, perché lo so, però bisogna andare al consolato, e ogni volta arrivare al consolato è...
Dica me,
quali dove
fa? Ok, un'ultima cosa ancora, cerchiamo magari l'ultimo aspetto così, per il, se si può fare un'ipotesi, insomma, per il futuro come vedi l'idea, magari il legame anche con l'Italia, l'eventuale, insomma, o qui o lì, questi discorsi che riguardano, sempre la persona che è emigrata a un certo punto si pone...
Sì, diciamo che... Il tipo di attività che ho sviluppato in Germania non avrei potuto realizzare sicuramente in Italia, in queste dimensioni. Diciamo, la realizzazione un po' del mio sogno, che diciamo che questo ambiente l'ho realizzato 2 anni e mezzo fa, è stato un miracolo, perché è stato un contesto, per dirla, qua sopra è la mia prima stanza. 20 anni fa.
Da studente?
Da studente, proprio quella stanzina, la prima stanza che affittai proprio a 160 marchi, era qua al 4° piano. Infatti, 3 anni fa sono passato per mostrare al mio liutaio dove abitavo una volta, c'era scritto sui vetri, affittasi. Infatti, no, è stato proprio ritornato.
Questa è una localizzazione prestigiosa, però.
Questo sì, no, qua adesso siamo piazzati bene, perché c'è l'Accademia qua. Di musica a 50 metri.
Quindi, per capire, tu, voi come attività, come siete posizionati? Come voi quante ce ne sono a Colonia?
Ma dico che ce ne sono in questi ultimi anni una trasformazione, un aumento iperbolico di liutai, di commercianti.
Negli ultimi anni?
Non lo so.
È strano.
Sì, ogni tanto. Ok. Mi fa pensare che sono stato io quello forse l'ha provocato un po', perché dove ero prima era un locale tranquillo, così un po' lontano, un po' dal centro, senza dare all'occhio. Ma a un certo punto, trovando questo ambiente, ho strafato quasi davanti, diciamo, altri concorrenti o tanti, magari gli utai che giravano, e infatti dopo, un mezz'anno dopo, un amico che era indeciso dove sistemarsi si piazzò anche lui a Colonia, guarda caso, dopo di lui, dopo ancora un altro, l'altro ancora, se ne sono negli ultimi 2 anni 3, 4, 5 laboratori,
ripetere che c'erano. Un riferimento anche per la Germania,
diciamo che non è l'unico, perché non c'è a Berlino, ma c'è una grossa presenza di Utah, visto che le orchestre prestigiose che c'hanno a Berlino, Monaco è anche presente, però ecco, sta diventando uno dei cardini, Colonia anche come non da sottovalutare, senza dubbio. Infatti, adesso come punto di riferimento è tendenzialmente Londra, come un po' capitale, Parigi anche un po' meno, però adesso potrebbe svilupparsi, ma c'è la tendenza anche che Colonia come centro musicale, no, l'Accademia è da dire è la seconda più grande dopo Vienna in Europa, e questo da non sottovalutare. Okay. Questo è un crogiolo di musicisti che è impressionante, sì, è una mecca, in effetti è una mecca.
Immagino che i figli sono grandi.
Esatto. Tutti e due, mia figlia iniziò a suonare il violino dopo che c'è stato un po' il rapporto che madre violinista, figlia violinista, che dopo ha optato per pianoforte, dove adesso si sta proprio facendo progressi notevoli, e mio figlio violoncello. Quindi come buona tradizione seguire le orme dei genitori, quello che mi insegna mia madre, questo, proprio come educazione, la musica come
si respira musica,
esatto, proprio questo fa parte, non è l'unica cosa che facciamo, per dire, non siamo neanche allo stesso punto fanatici, che al di fuori della musica non è visto nient'altro, no? Siamo abbastanza bilanciati, quindi. Però come uno dei componenti base di una sana educazione.
Bene, grazie. Tutto bene.